Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere intervenuti con questa giornata infernale, tra l'altro. Naturalmente, come sempre, quando parte un progetto nuovo ci sono anche dei piccoli inciampi, ma noi li supereremo brillantemente. Mi presento, anche se molti di voi mi conoscono già, perché come dice Don Carlo sono ubiquitaria. Sono Isabella Tiboron, sono ora la presidente di BET Polo Libico, è il momento, e devo ringraziare soprattutto una persona, che è Marinella Perroni. Marinella è la biblista che ha avuto in animo questo progetto. Mi ha portato a vedere il Polo Biblico, che oggi si presenta a voi per la prima volta, la possibilità di ampliare i confini, le aree di interesse della nostra trentennale associazione che è Bibbia Aperta. Ora, il compito che io ho oggi è innanzitutto di ringraziare lei e tutto il comitato promotore per la fiducia accordatami. Saluto e ringrazio tutti voi, le persone in sala, tutte le persone che sono da remoto e che sono parecchie, e mi scuso se per caso ci saranno degli inconvenienti, ma poi sarà tutto messo nel nostro sito www.bet.pubblico. E oggi a condurre questa presentazione in modo più meritevole di me doveva esserci il professor Piero Capelli, che ha pensato bene di ammalarsi. Quindi si presenterà però a noi in forma di abate per un saluto. Intanto approfitto per salutare l'assessore Colasio, che come da promessa è presente, che poi scapperà, quindi faremo una cosa veloce con lui, e aspetto i saluti di Piero, altrimenti andiamo avanti. Ora io, sapendo che l'assessore Colasio ha dei tempi limitati, adesso doveva esserci la presentazione di un video che abbiamo montato per voi. Però credo sia opportuno cambiare un po' la scaletta e quindi invito qui accanto a me il dottor Andrea Colasio. Nel frattempo arriva anche il padrone di casa, don Giorgio Vezze, che poi chiamerò a questo tavolo. Adesso approfitto della presenza del nostro assessore alla cultura proprio perché noi 15-20 giorni fa con Magda Viero siamo andati a trovarlo, invitarlo a questa presentazione. E lui da par suo ha sbaragliato le carte, ha capitalizzato immediatamente e ha detto, ma la presentazione ormai lo fanno tutti, ma voi cosa fate? E così elencandogli le cose che anche come Bibbia Aperta abbiamo fatto, gli ho detto, guardi, per esempio abbiamo fatto un lavoro sul battistero. Benissimo, allora noi faremo qualcosa di questo tipo. Vi lascio, battistero, Cappella degli Scroveni, anche Accademia Galileiana, ma non ci siamo ancora, e voi proponetemi qualcosa. Io poi vi aiuto a metterla in rete. Noi, così è stato, noi abbiamo buttato giù, seppur in ritardo, un piccolo progetto e vorrei sentire da lui perché gli è venuto in mente di darci questo onere e che prospettive ci sono. Grazie.
Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, era un applauso a lei. Un applauso a voi. No, quando nasce una realtà associativa in una città è sempre importante che le istituzioni inizino una fase di interlocuzione, di confronto, mi sembra un atto dovuto. Non vi nascondo che dal punto di vista, diciamo, delle politiche culturali cittadine, avere degli interlocutori come voi è una grande opportunità. In effetti il vostro lavoro sul battistero, quello che a me interessava era, in questo momento noi stiamo raccontando, ringrazio la dottoressa Veronese che è la direttrice del museo, che ha appena curato assieme alle colleghe una bellissima mostra che vi invito ad andare a vedere su Giotto nell'Ottocento e lo scatto di Giotto. Raccontiamo la salvezza della cappella, perché voi sapete che nell'Ottocento la cappella era a rischio di distruzione, di perdita degli affreschi. rischi addirittura di acquisizione da parte della Rundle Society, che li avrebbe portati a Londra al Victoria Albert Museum. Quindi c'è questo alone di terrore che aleggia in città, e guarda caso in quello stesso anno, 1863, uno dei pionieri della fotografia italiana, Carlo Naia, guarda caso motu proprio fa la prima campagna fotografica della Cappella. Poi lo chiama il buon Selvatico, che è uno dei grandi padri nobili della salvezza della Cappella, gli fa fare una seconda tornata, una seconda campagna fotografica finalizzata alla prima campagna di restauro. Ecco, questa vicenda la stavamo finendo in quei giorni, e quindi mi sono detto in occasione di quell'incontro che una voce interessante è la voce di cultori in materia biblica. Noi abbiamo inventato una nuova, inedita narrazione della Cappella, la fotografia nell'Ottocento. Non si era mai fatto, insomma, Vittorio Sgarbi ha scritto "ho visto cose che non ho mai visto", detto da Vittorio, insomma, significa che qualcosa di nuovo abbiamo raccontato. Mi piaceva l'idea di capitalizzare, di mettere a valore la vostra competenza per una ulteriore narrazione relativa alla Cappella degli Scrovegni. Ne abbiamo già parlato con la dottoressa Veronese, quindi l'ipotesi è quella di dedicare una o più sessioni, più incontri, capitalizzando la vostra competenza, la vostra professionalità, per una lettura per certi aspetti inedita della Cappella. Insomma, Concilio Vaticano II, Vaticano II con il popolo di Dio, no? Umanizza il sacro, è quello che fa Giotto. Giotto in Cappella degli Scrovegni, il rapporto tra società, cultura e testo biblico, è evidente che Vaticano II ha implicazioni profonde, ma anche Giotto ha implicazioni profonde rispetto ad una rivisitazione del sacro. Come diceva Cennino Cennini, rimutò l'arte di greco, la cultura greco-bizantina ieratica, in latino, che è un nuovo linguaggio, e ridusse al moderno. Insomma, lì nasce una rivoluzione, e mi piaceva trovare queste aree di intersezione tra una lettura biblica e una rilettura della Cappella degli Scrovegni, utilizzando gli attrezzi del vostro mestiere. Credo che sia una cosa affascinante, perché Giotto rimane un punto fermo, diciamo, dell'identità cittadina, e raccontarlo attraverso strumenti diversificati mi pare che sia assolutamente importante. Quindi io mi scuso perché devo scappare, perché mi stanno ancora aspettando in comune, lo torno subito, ma non è proprio vero, e vi ringrazio, e ci rivedremo a brevissimo in questo incontro finalizzato ad una lettura inedita della Cappella degli Scrovegni con i vostri strumenti. Io vi ringrazio e ti saluto. E complimenti per il lavoro che fate.
Ringraziamo l'assessor Colasio soprattutto per l'opportunità che ha dato a noi Bert Polo Biblico di costruire già un primo progetto. Un progetto che implica una presentazione. Qui abbiamo la dottoressa Veronese, che ringrazio tantissimo per essere presente con noi, con cui come Bibbia Aperta abbiamo già collaborato e vorremmo continuare a collaborare. E penso che la presentazione di questo lavoro fatto a quattro mani, comune, Bet Polo Biblico, verrà fatta proprio alla Sala del Romanino dei Musei Civici. Conferma. Grazie, grazie mille. Ecco, siamo fortunati perché nel nostro ambito padovano abbiamo anche tanti amici, tante collaborazioni che ci rendono facile il lavoro. Ma il nostro Bet Polo Biblico è anche altro. Adesso vorrei mostrarvi un piccolo video in cui molto meglio di me viene raccontata la formazione di questo polo e le sue finalità. Finalità che sono aperte, non sono uniche e univoche, ma che aprono veramente a moltissimi sbocchi. Grazie. Quanta di quella folla che abbiamo visto camminare freneticamente conoscerà la Bibbia? Quanti ne avranno letto almeno una pagina o ascoltato qualche pagina? E quanto la Bibbia può aver influito anche inconsciamente in queste persone e nella vita di ciascuno di noi? Sono alcune delle domande che ci interrogano e che abbiamo la percezione che questo grande codice interpretativo non abbia spesso la possibilità di decrittazione nel quotidiano. Manca forse la storia degli effetti, è quello che diceva anche Marinella Perroni. Oggi abbiamo avuto prima l'assessore Colasio, abbiamo voluto proprio avere con noi il mondo della cultura padovana perché insieme a loro riflettessimo su questo nostro interrogativo. E allora adesso chiedo di venire al tavolo al nostro ospite, Don Giorgio Vezze, responsabile dell'Ufficio Cultura e Scuola della nostra diocesi, caro amico con cui abbiamo fatto tante cose insieme e che ringrazio per l'ospitalità e per esserci questa mattina con noi. Ringrazio anche due altri don che ci hanno dato una mano. Don Alberto, della chiesa appunto dove noi abbiamo la sede legale, di via Aosta, e Don Massimiliano Zoccoletti, amministratore di Casa Madonnina, che ci ha permesso che Casa Madonnina diventasse la nostra sede operativa. Ora, con Don Giorgio volevamo un po' riflettere su questo. La Bibbia, che è un patrimonio delle comunità ebraico-cristiane, oggi si sente forse la necessità di farla diventare patrimonio dell'umanità. Adesso va molto di moda, noi abbiamo l'Uspicta a Padova, tante cose diventano patrimonio dell'umanità. Ma in questo caso potrebbe diventare un rischio per le chiese questa eccessiva divulgazione? Non è una domanda facile, me ne rendo conto, scusami, però vediamo se riusciamo a mettere giù due parole, grazie.
Intanto benvenute a tutte e a tutti, io sono onorato di ospitare questo inizio del BET di questo polo, fra l'altro pensavo prima con Magda che io ho il cognome Bezze, ho fatto uno studio ancora mio zio che era appassionato, beh, questa è una cosa nota personale, non c'entra niente con l'approfondimento eccetera, ma molto probabilmente il nostro cognome ha origini ebraiche, perché Bezze ci sono dei cognomi che hanno la T e poi è stato aggiunto, ecco, quindi una radice, qualcosa è ipotizzabile, mi sento ancora più legato, ecco, diciamo così, dopo se c'è qualcosa di vero non si sa, ma insomma qualcosa potrebbe anche esserci. Allora mi sono fatto anche la domanda, chi sono io per parlare qui oggi dopo aver sentito questi eminenti, no, così anche interventi di persone, di biblisti, dopo che ecco qui in sala ci sono biblisti ben più afferrati di me, ben più competenti, il professore Marcello Milani è stato mio docente,
anche mio,
ecco, in teologia, seminario, c'è Don Carlo, e quindi dico, prima Don Carlo come battuta, che siamo anche amici, ma potevi essere tu qui, ecco, io sono indegnamente direttore di questo centro che ha una lunga storia e ha una lunga storia che è segnata sempre, qui vedo anche Don Giovanni che all'inizio abitava lui anche qua, Don Giovanni Brusegani, in fondo lui viene sempre, lui c'è sempre, ecco un applauso, quindi gli ultimi saranno i primi, Don Giovanni è... ma che ha avuto, stavo dicendo, questo centro, come dire, sempre un filo rosso, che è proprio quello di legare, ecco, le presenze qui e anche le iniziative che sono state fatte proprio anche dalla parola di Dio, dalla Bibbia, e questo lo dobbiamo a chi ha fondato, che voi conoscete molto meglio di me, Don Cristiano Bortoli, perché lui aveva nell'animo, come dire, era monaco, no? Cioè era una persona profondamente spirituale che sapeva unire la parola di Dio con, e quindi ricercava, perché le sue parole, cui ho letto gli scritti, ma è sentito pochissime volte, ma le sue parole avevano un peso perché, ecco, in qualsiasi anche tema, ma perché avevano radici nella parola di Dio. E quindi credo che, mi sento di dire così, Isabella, era quasi una cosa d'obbligo, tra virgolette, ovviamente, no? Che venivate qui, ecco, a iniziare anche questo nuovo percorso, nuovo cammino, perché la parola di Dio ha costruito questo luogo e soprattutto una parola di Dio aperta, perché sai, ci possono essere anche delle letture della parola di Dio che sono elitarie, cioè per pochi, mentre la parola di Dio proprio per sua natura è per tutti, non può diventare un patrimonio per alcuni solamente, e solamente per chi, ecco, ha qualche vezzo accademico, no, elucubrazioni. No, deve essere una parola che viene divulgata, accessibile a tutti quanti. Prima San Varani, no, lo ricordava, che la Bibbia non era accessibile a tutti quanti, e poi invece, ecco, con il Concilio Vaticano II, sempre più, insomma, ecco, quindi questo centro ha dato la possibilità di incontrare la parola che sia accessibile a tutti, e una parola aperta anche da un punto di vista culturale, nel senso che ha cercato di dialogare con le culture, con la città, ma anche con le altre religioni, perché il centro universitario è anche luogo di scambio interreligioso, di dialogo interreligioso, e quindi, ecco, è una parola che si arricchisce anche di altre esperienze della religione, del libro. Seconda cosa che mi viene a dire è un plauso per questi giovani, diversamente giovani, ecco, che hanno fondato questo BET. Perché io trovo un'energia, una creatività, una forza nel fondare così questo gruppo, a partire da Magda, ma dopo con tutti quanti gli altri che conosco un po' magari meno, ma penso Italo di più, Isabella, Marzia e così via. Ma noi non siamo più, mi metto dietro che ovviamente non siamo più ventenni. Tuttavia, questo che a me affascina, siete ancora persone giovani, ecco, e frizzanti, effervescenti, cioè creativi, perché sentite proprio sto fuoco dentro. Vi siete appassionati alla parola di Dio, e questo fuoco lo volete espandere ancora, ecco, a un'età matura. E questo che tiene giovani, sappiamo l'adagio che dice i giovani non sono tanto legati all'età, ma a quello che portano dentro, quindi può esserci anche un giovane anziano, vecchio, a 20 anni, 25 anni, perché non ricerca più, perché non si appassiona più. Quindi, secondo breve pensiero, è proprio un plauso, e quindi di continuare su questo. La domanda, effettivamente io non so rispondere a questa domanda, non sono un biblista, posso solo dire che la Bibbia costituisca un patrimonio culturale per tutti gli uomini e le donne, ed è stata definita un grande codice di cui la cultura occidentale può trovare le proprie radici. Ecco, noi diciamo che della Bibbia, mi verrebbe da dire, respiriamo la cultura biblica, ma non lo sappiamo, perché che tante espressioni, mi si ricordava l'altro giorno con Isabella, provengono proprio dalla cultura biblica. Ma la Bibbia va oltre, ecco, i confini dell'Occidente, e la Bibbia intende proprio parlare a tutta l'umanità per avviare un confronto sul significato ultimo della vita e del mondo. Papa Francesco, ecco, 2 anni fa, in occasione della Domenica della Parola, che è una domenica che mette al centro, no, la terza domenica di gennaio, diceva che la Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni, tantomeno una raccolta di libri. Spesso si verificano tendenze che cercano di monopolizzare il testo sacro, relegandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere così. La Bibbia non può rimanere sconosciuta a chiunque si ponga domande di senso e abbia curiosità per conoscere i fondamenti della nostra cultura e della fede cristiana. Quindi c'è bisogno di occasioni, di luoghi, di esperienze da vivere in questo, e mi augurerei proprio per le vostre finalità che ho visto, ecco, espresse in maniera chiara, che ci fosse una divulgazione, una conoscenza per far conoscere proprio le radici anche verso le giovani generazioni. Prima sono stato alle Cucine Popolari, c'era un'altra conferenza stampa per proporre questi progetti che vengono fatti di alternanza, una volta si diceva così, tra scuola e lavoro, adesso vengono chiamati, no, progetti alternativi per l'orientamento e così. E lì vanno delle scuole per fare esperienza, per imparare anche dei valori anche umani di convivenza. Mi piacerebbe, ecco, che ci fosse, parlo anche come direttore dell'ufficio scuola, anche alcune esperienze che voi promuovete accessibili anche agli studenti, ecco, proprio perché fossero a conoscenza, magari un'alleanza con gli insegnanti di religione, per esempio. Papa Francesco sempre qualche anno fa invitava a questo patto educativo globale che dobbiamo continuamente creare con tutti i soggetti, ecco, e creare queste sinergie, quindi non solo la scuola, ecco, ma anche altre realtà come la vostra. E quindi la Bibbia, secondo me, proprio è questo patrimonio comune, perché fa leggere l'umanità, dà dei criteri per leggere l'uomo, ecco, l'uomo che è alla ricerca di se stesso e alla ricerca anche di Dio. In questo senso c'è qualcosa davvero di assolutamente grande. È un libro fatto per chi guarda oltre se stesso, e la direzione orizzontale mostra anche i limiti dell'umanità, e questo rientra dentro in questo patrimonio comune di tutte, anche le religioni. Non è la descrizione degli ideali morali che abbiamo in testa, non sono tutti sinceri, ci sono, ecco, tante persone che attraverso la Bibbia noi possiamo anche conoscere e comprendere. E quindi io credo che proprio la Bibbia mostri ancora di più all'uomo di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura, le dinamiche davvero interiori. E quindi in questo è terreno di dialogo, di confronto, che allontana quelli che sono gli atteggiamenti ostili della guerra che vediamo anche ai nostri giorni, no? In definitiva la cultura, e in particolare la cultura biblica, è proprio il contrario di tutto quello che sta avvenendo. Piccolo pensiero molto semplice, e vi ringrazio ancora tanto.
Grazie mille per la tua riflessione, che quindi ci rende ancora più convinti del percorso che stiamo per intraprendere. E ora dovevamo avere con noi anche il dottor Zaminato, che purtroppo ha un imprevisto al Conservatorio Pollini, di cui lui adesso è presidente.
Cerca di venire. Adesso io volevo veramente andare verso la conclusione. Oh, abbiamo il nostro avatar. Benissimo. Aspettate che lo saluto. Come dicevo prima, Piero Capelli è il nostro professore di Ca' Foscari, doveva essere lui che ci tratteneva questa mattina. Eccolo! Piero, ci puoi dare un saluto? Intanto che Piero decide se parlare o meno, vorrei finire con queste parole che prendo a prestito da Boris Pasternak, tratte dal dottor Zivago, che dicono: la Bibbia non è un libro con un testo rigido, quanto piuttosto il diario dell'umanità, e così tutto ciò che è eterno, e ciò che è eterno è vivo, non quando è fissato una volta per tutte, ma quando si arricchisce di tutte le rassomiglianze che possono scoprire in esso i secoli successivi. Questa è anche la nostra speranza, di arricchire con il nostro lavoro ancora di più questo testo, ma soprattutto di creare sinergie con altri saperi, con altre culture, con altre religioni, con altre fasce di età, perché pensiamo anche di lavorare con la scuola, pensiamo di lavorare con la musica, pensiamo di lavorare non solo a livello proprio strettamente biblico, ma attraverso una serie di progetti che poi tra poco vi mostrerò, che sono intanto quelli iniziali. Avete visto che un progetto è già in campo, è quello del lavoro su Battistero e Cappella degli Scrovegni, che avrà per titolo Inferno e Paradiso, la storia biblica nella Cappella degli Scrovegni e nel Battistero di Padova. E a breve vi sarà dato notizia. Ora, Io direi che andiamo proprio verso la conclusione, se Piero non si collega, è rimasto un avatar. Io direi che adesso andiamo alle ultime diapositive in cui c'è proprio il programma del 2024.
Come avete visto nella presentazione, noi siamo un gruppo di pazzi furiosi, questo sicuramente Magda ha ragione, ma siamo anche un gruppo molto eterogeneo, veniamo da tutta Italia, dove Antonio Ottiero, il professor Ottiero, abita a Berlino ed è insegnato a Monaco per tanti anni, poi abbiamo gente da Roma, da Ferrara, da Carpi, eccetera, eccetera. Quindi, come inizierà questa avventura? Ci sarà un pranzo promozionale e anche per finanziarci dal titolo Bibbia, Società e Cultura, e saremo con noi il professor Naso che parlerà insieme a Pietro Gibellini, a Marinella Padrone e a Vincenzo Pace che per noi di Padova è anche una figura molto conosciuta. Tra gennaio e febbraio ci saranno queste presentazioni pubbliche in collaborazione col Comune di Padova su Inferno e Paradiso, la storia biblica nella Cappella degli Scrovegni nel Battistero, di cui vi ho già parlato. Tra febbraio e marzo, 5 incontri online, un work on bet, connessioni bibliche, io lo leggo in italiano. Poi tutto sarà nel sito, ovviamente. A maggio, bet partecipa al Festival Biblico e poi, ma non ultimo, a giugno, Dio, tu e le rose, Bibbia e musica pop con Brunetto Salvarani a Casa Madonnina. A settembre, il nostro primo viaggio, un seminario itinerante in Irlanda, Bibbia, società, cultura nell'isola color smeraldo. Naturalmente l'Irlanda è un posto significativo per l'evangelizzazione, ricordiamo. A novembre, work in progress, convegno d'autunno, pensato in 3 giornate, non a Padova ma fuori Padova, e stiamo pensando chi coinvolgere e quale tema affrontare. Dopodiché non abbiamo messo in campo poco e se riusciamo a mantenere tutto ciò che abbiamo promesso, mi dico brava da sola, ci diciamo bravi da soli, però direi che la sinergia con le varie culture, non solo padovane ma italiane, speriamo internazionali, è quello che noi cerchiamo, e non abbiamo creato un'altra associazione tra le associazioni. Abbiamo pensato a un polo che potesse essere riproducibile in altre zone. Quindi noi creiamo dei modelli che poi altre zone d'Italia possono riprodurre. Questo è quello che ci proponiamo, questo è il progetto ambizioso da cui partiamo. Mi scuso se ci sono stati degli inconvenienti tecnici. E vi aspettiamo per un piccolo aperitivo. Grazie a tutti!